Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Iniziamo allora la nostra prima ora dalla politica federale e dalle misure contro il Covid-19 che sono state allentate nel Victoria e New South Wales. Segnale quest'ultimo di un ulteriore tentativo di normalizzare le conseguenze della pandemia, segnale anche che la campagna elettorale da qui ai prossimi mesi si muoverà anche al di fuori dei temi della gestione del coronavirus.
Lo dimostrano anche gli ultimi attacchi di Scott Morrison al leader dell'opposizione Anthony Albanese, che viene accusato di non essere in grado di fronteggiare adeguatamente la Cina. Attacchi respinti al mittente, ma lo scambio di cortesie tra le due parti inizia ad infiammarsi. Allora noi facciamo il punto della situazione con il commentatore di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Elisabetta e Carlo e un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, innanzitutto un'occhiata veloce a che cosa cambia nel New South Wales e nel Victoria. Victoria che dice tra l'altro addio al QR code.
Sì, anche il New South Wales. Partiamo proprio dal New South Wales. Il Premier Dominic Perrottet aveva inizialmente indicato il 28 febbraio come data a partire dalla quale sarebbero state rilassate le norme. Però visto l'andamento dei contagi e delle ospedalizzazioni, il governo ha deciso di accelerare il passo, quindi nel dettaglio a partire da oggi non ci sono più limiti di densità per le attività commerciali, si potrà tornare a cantare e ballare nei locali, mentre i QR code saranno necessari solo nei club. È stato anche eliminato l'invito a lavorare da casa, saranno adesso i datori di lavoro a decidere cosa comunicare alle proprie maestranze. E novità anche per la quarantena negli alberghi: da lunedì gli arrivi internazionali non vaccinati dovranno fare una quarantena di 7 giorni e non più di 14. E poi da venerdì 25 febbraio le mascherine non saranno più necessarie nei posti al chiuso, resta però l'obbligo sui trasporti pubblici, negli ospedali e nelle case di riposo. C'è da dire che le autorità hanno comunque messo in guardia che è probabile che ci saranno nuove ondate di contagi nei mesi a venire, però di nuovo, visto che i ricoverati finora stanno calando sia per quanto riguarda ospedali in generale e le terapie intensive in particolare, per questa ragione si è deciso di intervenire e allentare le restrizioni.
Ecco, ci sono appunto differenze con gli allentamenti tra Victoria e New South Wales?
Molto poche, Carlo. Infatti la decisione annunciata ieri dal New South Wales è giunta in contemporanea al Victoria e sembra quasi che i due governi abbiano coordinato gli annunci, perché anche in Victoria, come in New South Wales, saranno eliminati già a partire dalle 6 di stasera i limiti di densità nelle attività commerciali, quindi stop anche ai QR code per negozi, scuole, posti di lavoro. E la quarantena anche in Victoria dimezzata a 7 giorni. La differenza principale con New South Wales è che il Victoria continua l'obbligo in Victoria continua l'obbligo di indossare le mascherine sul posto di lavoro. E le imprese hanno messo pressione sul Premier Daniel Andrews affinché si rimuovesse questa norma, soprattutto per cercare di rivitalizzare il centro di Melbourne, che resta quanto deserto per il momento. Il governo però ha preso tempo, il Premier ha detto che potrebbero esserci novità in merito già tra una settimana. Bisogna rimarcare anche che il governo del Victoria continuerà a testare regolarmente gli studenti, così da garantire la continuità didattica, e a tal fine le scuole riceveranno altri 24 milioni di test rapidi, oltre ai quasi 16 milioni che sono stati già distribuiti.
Allora, un lento ritorno alla normalità. E dall'altra parte però si infiamma il clima preelettorale. Il primo ministro Scott Morrison in Parlamento ha definito il vice leader dell'opposizione Richard Marles e Manchurian Candidate, un riferimento al romanzo e poi film nel quale il figlio di un politico americano diventava un assassino per il partito comunista dopo aver subito il lavaggio del cervello. Ascoltiamolo. Cambio che è avvenuto in Parlamento.
And then there was, of course, the deputy leader of the Labour Party, when he went up to Beijing, Mr. Speaker, and you won't be able to find the speech that he gave to the Beijing Foreign Studies University, Mr. Speaker. He's taken it off his website.
The Prime Minister.
We've got another Manchurian candidate.
Queste le parole di Morrison. Dunque, Paul, qual è secondo te la sua strategia?
Beh, la strategia di Morrison è fondamentalmente disperazione. È andato il primo ministro all'attacco dei laburisti in questi giorni, come hai detto tu, un attacco senza precedenti e clamoroso, con il primo ministro che ha accusato il leader dell'opposizione di essere il candidato preferito della Cina, e accusa questa che è stata rispedita al mittente e che ha sollevato le obiezioni anche dei servizi segreti ASIO. Il numero uno dei servizi segreti, Mike Burgess, è infatti stato costretto a intervenire per ribadire che nessuna parte politica è immune dall'influenza del governo cinese, e Burgess ha quindi invitato le parti ad un approccio bipartisan sul tema della sicurezza nazionale, come solitamente tradizione in Australia. Il problema però è che l'attuale impopolarità nei sondaggi ha invece convinto Morrison a mettere da parte qualsiasi spirito bipartisan. Il governo è indietro di circa 10 punti rispetto ai laburisti, e Morrison è indietro anche rispetto al ministro del Tesoro Josh Frydenberg in quanto a primo ministro preferito. Un rilevamento condotto proprio in questi giorni da Roy Morgan indica infatti Frydenberg come leader preferito della coalizione col 38% delle preferenze, seguito da Morrison col 31% e dal ministro della difesa Peter Dutton col 12%. Non ci sono davvero al momento rischi che Morrison possa essere sostituito prima delle elezioni. All'interno del Partito Liberale c'è la convinzione che probabilmente i rischi sarebbero maggiori dei possibili vantaggi di una simile mossa, però sicuramente il primo ministro è sotto pressione e la tensione resta elevata tra le fila del governo. La settimana scorsa, come sappiamo, ci sono state queste clamorose defezioni sul disegno di legge sulle libertà religiose. Adesso è la volta del progetto sulla commissione indipendente contro la corruzione.
Ecco, a questo proposito, Paul, visto che è uno degli altri grattacapi per quanto riguarda Scott Morrison, due parlamentari liberali hanno segnalato il sostegno all'iniziativa della commissione contro la corruzione, nonostante proprio il governo avesse detto il contrario. Quali sono i dettagli? Anche questo è un altro bel problemino per Morrison.
È un altro problema. La commissione contro la corruzione era un'altra delle promesse elettorali di Morrison, che però sono finite nel dimenticatoio. Adesso due deputati liberali, Bridget Archer della Tasmania e John Alexander del New South Wales, hanno minacciato di schierarsi con l'opposizione per forzare un dibattito parlamentare sul disegno di legge. Difficilmente i due riusciranno nel loro intento, e questo perché le regole sui numeri necessari per chiedere un dibattito sono adesso particolarmente complicate a causa della pandemia, e bisogna anche dire che comunque sia Morrison che la ministra della giustizia Michaela Cash hanno già ammesso che probabilmente ormai non c'è più tempo né per dibattere né tantomeno per approvare questo disegno di legge prima delle prossime elezioni, che potrebbero svolgersi probabilmente a maggio, immediatamente dopo il budget.
Allora, noi ringraziamo il commentatore di politica federale Paul Scutti per essere stato con noi questa mattina. Paul, grazie mille, una buona giornata.
Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.